Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran guida suprema, le capacità interne, una garanzia per neutralizzare le sanzioni. Iran-Tagikistan, firmato documento di cooperazione bilaterale. Iran aperta l'inchiesta sulle cause del crollo Metropol. Salve amici ascoltatori, vi parla Soil, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran Radio Italia. Oggi è martedì 31 maggio 2022. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con l'arte persiana. Per chi vuole ricevere e ascoltare le programmazioni di Radio Italia, basta andare sul sito parsude.com/it per scriverci. Ecco l'indirizzo email: radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. Le potenze mondiali usano le sanzioni come un'arma contro altri paesi, lo ha affermato la guida suprema iraniana, il suo moito, lo Sayed Ali Khamenei, ricevendo a Teheran il presidente del Tagikistan. Rahman, il leader supremo, ha assicurato che ciò che rende inutile quest'arma è che ogni paese colpito dalle sanzioni possa prestare attenzione maggiormente alle proprie forze e capacità interne. Il suo maestro Khamenei ha inoltre sottolineato che negli ultimi anni la Repubblica Islamica ha fatto grandi progressi in diversi settori nonostante le sanzioni imposte nei suoi confronti. Se non fossero state per le sanzioni, questi progressi non sarebbero stati raggiunti, perché le sanzioni hanno reso gli iraniani fiduciosi nelle loro capacità. La guida suprema ha inoltre sottolineato che ci sono molte ragioni per un maggiore progresso e sviluppo della cooperazione tra i due paesi, Iran-Tagikistan, ben al di sopra del livello attuale. Le relazioni tra le due nazioni devono subire un cambiamento fondamentale in vista della politica dell'attuale governo iraniano di rafforzare maggiormente le proprie relazioni con paesi vicini e quelli della regione, ha tenuto a sottolineare il leader della rivoluzione islamica. A questo proposito ha affermato che le questioni regionali, in particolar modo la situazione in Afghanistan, costituiscono un importante campo di cooperazione per Iran e Tagikistan, e poi ha aggiunto la guida suprema che entrambi i paesi condividono preoccupazioni sulla diffusione del terrorismo e sulla crescita dei gruppi takfiri sul territorio afghano. La Repubblica Islamica dell'Iran e il paese Tagikistan hanno firmato una serie di accordi di cooperazione congiunta. È stato annunciato appunto al termine dell'incontro avvenuto ieri a Teheran tra i due capi di Stato, l'iraniano Ebrahim Raisi, quello tagico Emomali Rahmon. Lo riferisce l'IRIP, il presidente Raisi ha affermato che i due paesi hanno adottato una serie di misure molto appropriate, in particolare la firma di 17 documenti di cooperazione nei settori politica, economia, commercio, trasporti, investimenti, nuove tecnologie, ambiente, sport, energia, magistratura, istruzione, ricerca e il turismo. Le due nazioni, oltre ad avere rapporti di lunga data, ha proseguito Raisi, condividono interessi reciproci. Il presidente iraniano, per la sua prima visita all'estero, in veste del capo di Stato della Repubblica Islamica dell'Iran, si è recato 16 settembre 2021 a Dushanbe, capitale del Tagikistan. Un'inchiesta è stata aperta per determinare le cause del crollo dell'edificio commerciale Metropol avvenuto lo scorso lunedì nella città sud-occidentale di Obodon, nella provincia del Khuzestan in Iran. La giustizia locale ha annunciato l'arresto di almeno 10 persone, tra cui il sindaco e i suoi predecessori, due dei suoi predecessori, con l'accusa di essere responsabili per l'incidente, hanno fatto sapere i media nazionali. La guida suprema, il suo Ayatollah Khomeini, ha presentato le sue condoglianze agli abitanti di Obodon e ha chiesto di punire i responsabili, una punizione esemplare da impedire appunto ad altri di commettere reati del genere. Il governo del presidente Raisi proprio ha incaricato i suoi ministri dell'interno, delle strade e dello sviluppo urbano di identificare immediatamente le strutture non sicure, quelle al rischio di crollo in tutto il paese, poi ordinare ai proprietari di metterle in sicurezza. Cambiamo pagina. Il Ministero degli Esteri yemenita ha condannato fermamente il regime sionista per continuare a provocare sentimenti dei fedeli musulmani palestinesi per aver profanato le sacralità islamiche proprio presso la moschea di Al-Aqsa ad Al-Quds, affermando che Tel Aviv sta spingendo la regione verso un nuovo conflitto militare. Il dicastero yemenita, in una nota ufficiale, ha inoltre affermato che Tel Aviv sta giocando con il fuoco. Nella nota si legge ancora: i funzionari del regime sionista danno mano libera ai gruppi coloni ebrei estremisti per aggredire le sacralità religiose e le proprietà palestinesi. L'esercito siriano ha annunciato di aver abbattuto un drone invadente nelle vicinanze della provincia nord-occidentale di Idlib. L'aereo militare senza pilota e di fabbricazione turca appartiene alle milizie antigovernative, dice l'esercito siriano. Il drone, dotato di telecamere e ordigni esplosivi, stava per attaccare le postazioni militari siriane. I paesi occidentali, che negli ultimi 8 anni hanno pienamente appoggiato le bande dei mercenari contro il governo e il popolo della Siria, ora stanno cercando di impedire a tutti i costi alle truppe regolari siriane di portare avanti la grande operazione mirata a ripulire la regione dalla presenza delle diverse milizie. La regione di Idlib è l'ultima roccaforte dei terroristi sostenuti da paesi stranieri in Siria. Questo mentre Damasco ha promesso di continuare la sua battaglia fino alla liberazione di tutti i territori occupati della Siria. Le forze russe hanno distrutto una postazione ucraina dove i cosiddetti nazionalisti, fazioni di estrema destra nell'esercito Kiev, avevano posizionato artiglieria inviata dall'Italia in una zona ancora da precisare, ma che non dovrebbe essere lontana dal fronte di Donbass, sud-est dell'Ucraina. Il Ministero della Difesa della Russia ha pubblicato un video che mostra la distruzione di una postazione di obici, un'arma da fuoco di artiglieria di fabbricazione italiana fornita al regime di Kiev. Abbiamo parlato dell'Italia, andiamo in Italia per sapere che a partire dal 1 giugno non sarà più necessario avere Green Pass per entrare in paese. Scade infatti il 31 maggio oggi ordinanza del Ministero della Salute che prevede il certificato vaccinale per quanti entrano nel paese. Almeno 6 civili sono stati uccisi e altri 17 feriti, mentre le truppe ucraine continuano a bombardare la regione centrale di Donetsk, dice il corrispondente della Press TV che ha fatto un servizio in diretta lunedì, dal centro di Donetsk, la capitale della Repubblica Popolare del Donbass. Il corrispondente di Press TV, attualmente in quella regione, per coprire il conflitto tra Russia e Ucraina, all'inizio della giornata di lunedì 30 maggio, le forze ucraine hanno preso di mira strutture civili a Donetsk, comprese scuole e edifici residenziali. Questo mentre il capo della regione di Lugansk, Sergei Gaidai, ha annunciato che le truppe russe sono avanzate verso il centro della città, Severodonetsk, a est dell'Ucraina. I russi stanno avanzando verso il centro della città. Nel frattempo, il Ministero della Difesa russo ha annunciato che nelle ultime ore i suoi soldati hanno attaccato le postazioni ucraine con raid aerei, bombardamenti d'artiglieria a est e sud, prendendo di mira centri di comando, truppe e depositi di munizioni. I missili lanciati dall'aria hanno colpito 3 centri di comando, 4 depositi di munizioni nel Donbass. Razzi e artiglieria hanno colpito 583 aree in cui sono state ammassate truppe e equipaggiamenti militari ucraini, 41 punti di controllo, oltre 70 unità di artiglieria e mortai in postazioni di tiro. Questa è la risposta di Mosca per impedire all'Ucraina di colpire le zone residenziali nella Repubblica Popolare Donetsk. Cambiamo pagina. L'Unione Europea, l'unità dell'Unione Europea sulle sanzioni alla Russia rischia di sgretolarsi, lo ha detto in una conferenza stampa il ministro dell'economia tedesco Robert Habeck alla vigilia della riunione del Consiglio europeo nel quale si discuterà ipotesi di imporre un embargo sul petrolio russo. Andiamo negli Stati Uniti, dopo che una sparatoria di massa mortale in una scuola elementare in Texas ha provocato la morte di 19 bambini, due insegnanti, e che ha riacceso in America il dibattito di lunga data sulla riforma delle armi in tutta la nazione, molti politici repubblicani e funzionari delle forze dell'ordine hanno proposto di aumentare la sicurezza e di mettere le armi da fuoco nelle mani dei funzionari di sicurezza e appunto degli insegnanti alle scuole, cioè insegnanti potranno in poi portare armi in classe, in America ovviamente. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Cina, la strategia per il Pacifico. Il tour del Pacifico, iniziato qualche giorno fa dal ministro degli esteri cinese Wang Yi, ha assunto una valenza simbolica tutta particolare alla luce sia della questione caldissima delle isole Salomone, sia del recentissimo vertice di Quad, Stati Uniti, Giappone, Australia, India, Tokyo, alla presenza del presidente americano Joe Biden. Il capo della diplomazia di Pechino intende consolidare la crescente espansione dell'influenza cinese in ambito economico e non solo, in un'area considerata come una sorta di cortile di casa degli Stati Uniti e dei loro alleati in Oceania. Per quante preoccupazioni le iniziative cinesi stiano provocando a Washington e a Canberra, proprio la disponibilità dei paesi del Pacifico nei confronti della seconda potenza economica del pianeta testimonia ancora una volta del cambiamento inesorabile in atto degli equilibri globali usciti dal secondo conflitto mondiale. Wang porta con sé una proposta di accordo di ampio respiro che dovrebbe coinvolgere una decina di paesi: Salomone, Samoa, Fiji, Tonga, Papua Nuova Guinea, eccetera. La colonna portante del progetto cinese è un accordo di libero scambio in quest'area, ma particolare attenzione viene data soprattutto da media, governi occidentali, anche alla questione della sicurezza. Secondo una bozza dell'intesa analizzata dall'Associated Press, Pechino vorrebbe creare tra l'altro un programma di addestramento delle forze di polizia dei vari paesi del Pacifico ed espandere la cooperazione sempre sul tema della sicurezza interna. Se confermata, questa intenzione dimostra anche come la Cina abbia preso la lezione dei fatti del recente passato in vari paesi del Pacifico, dove disordini interni sono stati in più di un'occasione sfruttati dalle potenze regionali, a cominciare dall'Australia, per organizzare interventi diretti volti a destabilizzare i governi e orientarne le rispettive scelte di politica estera. La collaborazione tra Pechino e questi paesi del Pacifico dovrebbe ad ogni modo toccare anche altri ambiti, come ad esempio la pesca, la costruzione delle nuove reti internet, la cultura, l'educazione e gli investimenti in genere.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi della Grande Persia fino ad oggi. In ogni puntata cercheremo di raccontare ed approfondire la storia dell'arte iranica. In questo programma parleremo dell'arte del periodo Achemenide. Alla Morgan Library di New York è esposto un sigillo Achemenide con l'immagine di un toro in movimento che risponde agli stessi criteri estetici e formali dei tori di Persepoli. Una delle particolarità di questo sigillo e degli altri sigilli achemenidi è la presenza di parecchio spazio negativo vuoto intorno agli elementi decorativi. Alcuni specialisti occidentali considerano questo una prova dell'influenza dell'arte greca sull'estetica e la tradizione artistica iranica. Tra i manufatti maggiormente diffusi in epoca achemenide possiamo menzionare vari tipi di tessuti che comprendono le stoffe di seta, quelle ricamate con l'oro, i tappeti anodati o di altro genere, come ad esempio i feltri. Un esemplare di tappeto ritrovato in un tumulo ghiacciato in Siberia, noto con il nome di tappeto Pasirak, dimostra che l'arte achemenide spaziava oltre l'architettura, la metallurgia e la ceramica smaltata. Il tappeto di Pasirak ha forma quasi quadrata e caratterizzato da un motivo centrale a scacchiera e da 5 cornici laterali. La scacchiera centrale, che occupa solo una piccola parte della superficie del tappeto, è formata da 24 quadrati simili tra loro. La cornice più esterna è formata da vari quadrati, disposti uno accanto all'altro, aventi al loro interno un disegno simile a quello dei riquadri che ornano gli abiti dei soldati achemenidi raffigurati sui mattoni smaltati di Susa. La seconda cornice, la più larga, ospita immagini di cavalieri iranici in movimento, disposti alternativamente a cavallo e a piedi. La terza cornice, la più sottile, è formata da una fila di rompi posti uno di seguito all'altro che sembrano riprendere la forma dei quadrati dello scacchiere. La cornice che segue, più larga di quella precedente, è formata da una fila di cervi, animali all'epoca tipici dell'Iran settentrionale, che si muovono in seno contrario a quello dei cavalieri. Corpo e proporzioni sono le medissime di quelle dei bovini achemenidi, ma la testa è chiaramente di cervo, disegnata in modo molto realistico e privo di esagerazioni. La cornice successiva, la più interna, è una ripetizione di quella esterna. Se si prolunga la misura dei lati del tappeto di circa un metro, le sue dimensioni diventano quelle delle stanze piccole del harem di Persepoli. Il disegno all'interno dei quadrati dello scacchiere rappresenta un bocciolo centrale contornato da quattro fiori disposti a croce. Quattro foglie rompiidali si frappongono fra i fiori a formare una rosa dei venti. Fiori e foglie sono collegati tra loro per mezzo di un sottile nastro. Questo motivo florale, chiamato Khorshidi, compare con una forma un po' diversa nei tappeti tessuti ancora oggi in Iran e viene definito Herati o Mahi Darham. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana.